Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, il calcio americano, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce italiana dell'avanguardia sullo sport americano in italiano. Per questa 10ª puntata, ragazzi, siamo già arrivati a 10, qui con me ci sono i due bomber della trasmissione, Cristiano MG Faran.
Salve a tutti.
E Sebastiano Trovato.
Ciao a tutti.
Questa giornata elettorale per l'Italia e l'Europa in MLS si è giocata tranquillo come ogni settimana ed è stato un tributo della California. Infatti delle tre squadre californiane, l'AFC, LA Galaxy e i San Jose Earthquakes, nel frattempo salutiamo il nostro amico Alessandro Cappelli che l'aveva detto, hanno vinto tutte e tre le rispettive partite.
Sì, sicuramente gli Earthquakes una sorpresa soprattutto la riconferma di Chris Wondolowski che ha ulteriormente portato avanti il record di gol in regular season. Un Wondolowski che nei due mesi precedenti aveva fatto vedere ben poco, si era visto ben poco in campo, ma pare invece essere tornato un poco come il nostro Quagliarella, incisivo a un'età matura.
Tra l'altro Wondolowski ha fatto 6 gol nelle ultime due partite, leggevo un tweet simpatico che ha fatto esattamente gli stessi gol che i Cincinnati hanno fatto dall'11 marzo a oggi, quindi 6 gol. Comunque invece LFC continua la marcia verso la MLS Cup, li agguffiamo così visto che noi portiamo bene, e hanno vinto in casa di Orlando nonostante col rigore sbagliato da Nani per la franchigia della Florida, e invece Sporting Kansas City ha battuto 3-2 Seattle con una grande prova di Russell, finalmente.
Sì, ha fatto la tripletta, ha giocato davvero bene. Non era facile battere Seattle. Tra l'altro, Seattle, da notare, la prestazione di Lerdam, l'azione stratosferica per il gol di Rui Diaz e poi il suo gol. Diciamo che hanno subito l'assenza sia di Morris che di Rodriguez, ha giocato Buana e Ship che comunque sta giocando bene, Lodero un po' asteccato, e soprattutto per è tornato diciamo Torres difensore, dato che ormai, poi magari se ne parlerà dopo, Marshall ha preso le scarpette al chiodo.
Assolutamente, e comunque questo risultato fa il gioco di Los Angeles Football Club che appunto allunga ancora di più su una diretta rivale. Invece vi ha sorpreso di più il pareggio di Chicago contro New York City FC 1-1 senza Nikolić, senza Housted, Paunovic tra l'altro ha spiegato la scelta, o la sconfitta di Atlanta contro Real Salt Lake? Detto questo, una citazione particolare, dando merito anche a Sebastiano che l'aveva consigliato nel fantasy, il gran gol di Ali Adnan per Vancouver.
Sì, ha giocato bene, ha fatto quella grande azione 3-2, forse anche un po' perché i difensori non si aspettavano che passasse lì in mezzo, diciamo che gli è riuscito e ha fatto bene, però diciamo che Vancouver prende sempre rete, non è una cosa molto positiva, un gol lo prende sempre, magari sarà un calo di concentrazione da parte loro.
Però dai, Mark Dos Santos, Cristiano, il tuo mentore, no, però il tuo allenatore preferito, possiamo dirlo così, sta cominciando a ottenere risultati finalmente.
Sì, diciamo che attualmente ha 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, quindi diciamo l'asticella è tornata a propendere per i risultati utili, nonostante una prima parte di stagione in cui i Whitecaps perdevano solamente, sono arrivati dei piccoli pareggi e poi pare che sia ritornato in corsa. Questo Vanni Sartini ce l'aveva un po' detto perché la squadra era molto 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 nuova, soprattutto con molti elementi non della Major League, e lui parlava dell'importanza dell'amalgama soprattutto per la questione trasferte, quindi si vede che adesso coloro che erano già abituati alla Major League hanno saputo anche trasmettere ai nuovi quello che c'è bisogno per affrontare questo campionato.
Il risultato di giornata invece, almeno per quanto mi riguarda, è la vittoria di Portland 3-1 in casa di Philadelphia, che era la squadra migliore a Est fino a questa giornata, e un 3-1 che porta la firma di Brian Fernandez, il nuovo designated player dei Timbers, che da quando è arrivato in Oregon, ha già segnato 3 gol in 2 partite. Ci parla di questa trasformazione di Portland Timbers con il nuovo arrivo, il nostro Federico Montalenti, che oggi non è presente, ma ha voluto fare questa analisi tattica sul nuovo acquisto argentino dei Timbers.
Sì, possiamo dichiarare concluso un terzo della stagione dei Timbers, periodo, come sapete, caratterizzato da queste 12 trasferte dovute alla ristrutturazione dello stadio, che verrà proprio inaugurato domenica notte. Periodo in sé diviso da 2 andamenti completamente opposti, perché nelle prime 6 partite hanno collezionato un punto solo, perdendo 5 partite consecutive, mentre nelle seconde 6 hanno vinto 4 partite su 6, pareggiandone 1, e anche in stadi difficili, contro squadre difficili come Houston, Philadelphia, la recente vittoria, e Toronto, che secondo me sono state le 3 vittorie importanti. Cosa è successo però? È successo proprio a livello tattico un cambio di rotta, perché a chi piacciono i numeri, erano partiti con questo 4-2-3-1, nel quale uno dei 2 mediani, all'inizio Tuiloma, rientrava nella linea dei centrali e quindi formava 5 giocatori, e Ciara andava poi verso il portatore di palla, che era l'altro mediano. Questo cosa ha portato? Ha portato una distanza tra reparti troppo ampia, nella quale i terzini si ritrovavano o uno contro uno oppure fuori posizione, quindi rientra o troppo alti o effettivamente non in grado di sostenere un raddoppio dell'attacco. Ha portato a subire ben 17 gol, soprattutto gol anche dalle fasce laterali, quindi la partita di San José ne è un esempio. Successivamente, da Columbus, che è stata la partita dove proprio hanno girato la vite, come si dice, hanno giocato con un più classico 4-4-2, anche più semplice da organizzare, perché avevano i quattro difensori in linea, distanza con il centrocampo in linea più stretta, e anche loro, tra di loro, erano proprio più vicini, quindi riuscivano nei raddoppi in difesa e davano la possibilità a turno o a Blanco o a Polo o a Flores di andare con Valeri e De Bobis a creare magari o una superiorità numerica oppure un fraseggio che portava al gol. L'arrivo di Fernandez ha solo aumentato le possibilità di poter fare questo gioco. Contro Philadelphia Fernandez ha giocato sia prima punta che ala, scambiandosi con De Bobis, quindi, e poi a metà del secondo tempo, quando è entrato Blanco e Valeri e Fernandez giocavano praticamente in linea insieme, quasi a formare un 4-3-3, però senza snaturare quella che era la fase difensiva. Ora, Portland avrà 17 delle prossime 22 partite in casa e sono sicuro che riusciranno anche ad essere ancora più offensivi, riuscendo ad essere più offensivi, tenendo comunque un equilibrio che all'inizio dell'anno non avevano.
Bene, ringraziamo Federico per questa analisi molto dettagliata. Cosa ne pensate, Seba?
Detto bene, tante cose dal punto di vista tattico è stato importante. Prima di tutto quella la parte difensiva, tralasciando anche gli errori che avevano commesso all'inizio, soprattutto quando parla di Tuiloma che si abbassa in fase di non possesso sulla linea dei difensori, lasciando un po' a Ciaca un po' solo, e poi con diciamo in parte avanzata con l'arrivo di Fernandez un po' come è cambiato, diciamo, questo, ecco, Fernandez fa il lavoro che non è riuscito a fare Melano prima e a Aspiglia dopo.
Oh, certo, poi finalmente nel weekend, come diceva Federico, esordiranno in casa nel Providence Park, ristrutturato almeno in parte, con una capienza aumentata di qualche migliaia di posto. Comunque fino a questo momento Cristiano Savarese ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte in 12 trasferte, solo trasferte. Sono 14 punti, non malissimo, cioè non male, un buon risultato, meglio di loro in trasferta hanno fatto solo i Montreal Impact, i tuoi Montreal Impact, con 14 punti anche loro, però in 11 partite. Cioè, giocare lontano da casa non è facile, soprattutto in MLS, dove comunque le trasferte non sono proprio dietro l'angolo.
No, assolutamente. Poi ricordiamo quello che già ho ripetuto qualche podcast fa, che Savarese parte piano, almeno nella sua breve esperienza in Major League come allenatore, pure lo scorso anno inanellò una serie di risultati, una serie di sconfitte, e poi iniziò pian piano a macinare, da prima pareggi e poi mi pare che ebbe anche un bel filotto di 5 vittorie consecutive, se non vado errato. Quindi sicuramente un risultato, 14 punti in 12 partite, tutto in trasferta, che poi sarà un bel tesoretto nel corso della stagione, quando invece torneranno a giocare a Portland.
Sì, esatto, anche perché adesso, citando appunto Federico, le 17 delle prossime 22 partite saranno in casa, e sappiamo come la Timbers Army sia un fattore importante nel campionato americano. Chi invece da questa giornata è uscita un po' solida, diciamo, scusate il termine ma non so come spiegarlo meglio, sono Real Salt Lake e Minnesota United, due squadre che hanno confermato di essere in un buon momento, con la squadra di Salt Lake City che ha raccolto la terza vittoria di fila battendo negli ultimi minuti 2-1 Atlanta, mentre Minnesota 1-0 in casa contro Houston ha mantenuto l'imbattibilità interna, con Mannone che, dopo aver fermato nel tempo Ibrahimovic, Rooney e molti altri, ha ottenuto un altro clean sheet contro l'attacco di Houston, che in questa settimana abbiamo sempre abbastanza elogiato. Cioè, un buon momento per entrambe. Cosa ne pensi, Cristiano?
Sì, sicuramente un buon momento per entrambe. Io poi un po' di tempo che dico che vorrei occuparmi di più del Real Salt Lake, perché è una squadra di cui forse abbiamo trattato poco, un po' perché mi affascina la città. Io sono di fede cristiana cattolica, Salt Lake è una città della confessione mormone, che diciamo è afferente al cristianesimo, un po' perché è una squadra che alla fine ottiene sempre buoni risultati. Contiamo che dal 2008 solo due volte è rimasta fuori dai playoff, l'ultima volta nel 2017. E quattro volte è stata finalista di conference, due volte di MLS, vinse anche un titolo. Attualmente la squadra ha anche un ottimo bottino, 6 vittorie, un pareggio e poi ecco 6 sconfitte, che fa comprendere un poco la sua altalenanza. Sicuramente c'è un giocatore simbolo che Sebi mi rimprovera sempre il fatto di essere discontinuo. Io amo molto Jefferson Savarino, che proprio lui ha trovato un non un Euro goal, ma un American goal, diciamo, un veteran goal, visto che oggi è il Veteran Day. E poi c'è anche Sausedo, autore dell'altra rete, che quest'anno ha 11 partite, 2 reti, 2 assist, sono un poco le due mezze punte, le due ali della squadra, che discontinuo è vero, però quando girano possono dire la loro, in questo 4-2-3-1 di Mike Pitkey, del coach Pitkey.
Ma sai, forse anche perché gli manca una vera punta centrale, Corey Bird, che io stravedo per lui, gioca da falso 9, ma in realtà è un attaccante esterno, anche, diciamo, può essere definito un fantasista, invece viene impiegato in un ruolo non congeniale.
Invece chi sta facendo molta fatica, un po' sorpresa fino a un certo punto, anche se nel nostro podcast continuiamo ad augurargli il meglio, è Toronto FC, che ha perso un'altra volta in casa contro San José, l'abbiamo detto prima, ma anche Dallas e Columbus, 3 squadre che stanno vivendo un periodo veramente nero, con Toronto che ha raccolto 1 punto nelle ultime 5 partite, Dallas che ha raccolto 4 sconfitte nelle ultime 5, anche loro un solo punto, e Columbus, che secondo me è la squadra più sorprendente in negativo in questo momento, che addirittura ha perso 8 partite nelle ultime 9 giocate. Tutto questo dopo averne vinte 4 delle prime 6, cioè loro dopo 6 giornate avevano 13 punti in classifica. Il 3-2, tra l'altro l'ultima sconfitta di Columbus è arrivata in casa di Colorado, che sappiamo Colorado quanti problemi offensivi abbia. Qual è la squadra che vi sorprende di più? Cioè, Cristiano, Toronto, Dallas o Columbus?
Toronto, diciamo che lo avevamo detto, avevamo fatto anche chapeau nel periodo positivo, Però abbiamo visto che era una squadra che non aveva costruito molto. Certo, magari è andata avanti con la spinta dell'entusiasmo, con un ottimo Bradley, con un ritrovato Altidor e con un Pozuelo davvero eccellente nella sua prima parte di stagione. Ora si vedono i suoi limiti. Dallas, come Sebi disse all'inizio un poco della stagione, forse pecca un poco di gioventù. Columbus ha cambiato Berhalter, ha cambiato Berhalter che era un coach, diciamo, un poco oramai alla Ferguson per Columbus, con Porter che è uno dalle grandi imprese e anche dalle grandi, diciamo, delusioni. Io credo che quest'anno soffriranno, però la scelta del tecnico comunque la riconfermerei non sia male.
Ma Seba, anche perché Columbus era partito bene, cioè non è che dici era partito malissimo e non trovano la quadra, è partito bene col nuovo allenatore, poi qualcosa si è spento.
Magari lì giocano sempre gli stessi, quindi quando manca qualcuno i problemi si avvertono. Mentre per quanto riguarda Toronto, che per me è la grossa sorpresa, sì, gli infortuni ci sono, però dovrà lavorare più sulla testa. La stessa cosa per Dallas, come diceva giustamente Cristiano, sono tutti ragazzi. Quando troveranno di nuovo la vittoria, poi magari non si fermeranno più.
Assolutamente. Toronto invece io sono anche convinto che non siamo mai riusciti a vedere Pozuelo e Altidor giocare insieme tra una questione e l'altra. Prima si è fatto male Altidor, poi Pozuelo si è fatto squalificare. Cioè, prima o poi è come quando c'era Giovinco e Altidor separati, cioè Giovinco rendeva molto meno con Altidor, senza Altidor e viceversa. Invece questa giornata abbiamo rivisto un gradito ritorno finalmente ufficialmente in panchina che è quello di Bruce Arena. Un vecchio amico di Sebastiano, se hai qualcosa da raccontarti, ha esordito con un 1-1 contro DC United.
Sì, facendo giocare anche dei giovani come Bai e Jones e Buchnan, che è stato scelto al draft. Arena originale di Alicudi, ex portiere, lo stratega del calcio americano, allenatore più vincente, ricordiamo le imprese con i DC United. Eppure con i Galaxy si narra che in una vacanza ad Alicudi, quando tornava anche lui a casa lì, incontrò anche Cannavaro e parlando di calcio diceva che lui il suo portiere preferito dell'epoca era Toldo. Sì, il calcio americano aveva bisogno di ritrovare un po' di questi personaggi. Friedel non offriva garanzie, a mio avviso hanno fatto un'ottima scelta investendo su di lui. Tra l'altro ex portiere, e ieri in questo weekend Turner ha fatto un'uscita veramente a vuoto, che ha preso il giocatore Rooney in pieno piatto e è stato espulso. Chissà cosa avrà pensato Arena in quel momento.
A proposito di vecchie glorie, diciamo di vecchi personaggi importanti, questa è stata la settimana in cui tra un
Degli addì.
annuncio ufficiale e uno diciamo per il futuro sono arrivati due addii importanti, due annunci di ritiri, uno è da Marcus Beasley e l'altro è Chad Marshall da subito e da Marcus Beasley a fine stagione come Howard. Cristiano, quanto perde Houston con Beasley, senza Beasley?
Perde molta esperienza e perde anche molta solidità. Oggi andavo a vedere, alla fine lui ha avuto un brutto infortunio che l'ha fermato. Mi pare precisamente proprio 61 giorni ed è ritornato disponibile da pochissimi giorni, da una dozzina di giorni. E perde tanto, perde l'uomo che ha vinto 4 Gold Cup con la nazionale degli Stati Uniti, un uomo che ha presenze in nazionale oltre il centinaio, 126, con anche numerosi reti realizzate. Perde un uomo capace di tenere la fascia sia dal punto di vista offensivo che negli ultimi anni, ricordiamolo, lui è un classe 82, quindi diciamo ha superato la fase della gioventù e della corsa, negli ultimi anni è arretrato ed è capace anche di fare il terzino.
Invece Chad Marshall, difensore centrale di Seattle, ha appunto annunciato il ritiro per un infortunio e lui ci dà un assist importante perché nella sua carriera ha vestito la maglia della nazionale Under 20 degli Stati Uniti e che proprio in questi minuti in cui stiamo parlando, in cui stiamo registrando, si stanno disputando la partita tra Stati Uniti e Nigeria a Mondiale Under 20. Seba, tu so che ti piace molto il calcio giovanile, che lo segui anche per scoprire nuovi talenti. Com'è la nazionale statunitense Under 20? C'è qualche talento oltre a Pomical da segnalare?
Allora, sì, c'è stata una scelta netta da parte della federazione americana. Hanno investito più sui giovani, diciamo, europei. Ci sono diversi che giocano nelle serie, nelle primavere, diciamo, della Germania.
Quindi dando ragione a Griezmann, tra l'altro. Quindi,
esatto, sì, sì. Hanno fatto questa scelta. Ci sono giovani interessanti. Il portiere Brian Scott, che è del Colonia. Poi abbiamo del Friburgo il centrocampista Alex Mendez, l'attaccante ex Real Salt Lake Soto, che gioca nell'Hannover. Del Wolfsburg abbiamo gli Heinz, che è ex Galaxy. Sono alcuni molto interessanti, però a mio avviso è più debole rispetto a quelle degli anni passati. Potevano cambiare e favorire, diciamo, più gli americani, appunto, riguardo MLS e della United Soccer League. Mi riferisco, potevano convocare, lasciando Sargent, che gioca sempre in Germania, il Wolfsburg, cioè Busio, sì, a 16 anni, però già con presenza in Major League poteva essere convocato benissimo. Poi chiaramente le stelle ci sono, abbiamo Sergino Dest, il terzino destro dell'Ajax, che è forte, già ha presenze con l'Ajax, e poi abbiamo, diciamo, la stella, che è Conrad de la Fuente, del Barcellona, che è un attaccante esterno, una finta che fa sempre, cerca di accentrarsi, il difensore ci cade sempre, non viene mai raddoppiato, invece va sulla fascia in profondità per crossare. È un giocatore che può crescere molto, e può essere la stella del futuro negli Stati Uniti.
Momento quiz: chi è il miglior marcatore degli Stati Uniti nella Mondiale Under 20? Blake Shea, giusto per rimanere ad Atlanta, ah. E c'è 17 gol tra 2007 e 2009. Questi giorni c'è aperta la votazione per l'MLS All-Star, la partita tra fine luglio e inizio agosto, che le star dell'MLS giocheranno contro l'Atletico Madrid, non più di Griezmann a questo punto. Sul sito si può votare il vostro 11 ideale. Noi, come MLSsocceritalia.com, in questi giorni faremo partire l'hashtag Vote for Busio e Vote for Mannone, perché vogliamo i nostri due italiani allo Star Game. Sarà difficile, ma noi ci proveremo. Infatti faremo arrivare questo messaggio sia a Mannone che a Busio. Mi dite la vostra top 11? Proprio 3-4-3, non potete sgarrare su sta cosa.
Ok, vado io. Portiere Mannone, in alternativa proprio Billamid, ma meglio Mannone.
Sì, Mannone è tutta la vita.
Betashur, Parcast, Della Garza, Acosta, Arriola, Bradley e Gianluca Busio, ovviamente, e tridentone Vela, Runei, Ibrahimovic.
Ok, una bella squadra offensiva. Seba, tu?
Per quanto mi riguarda, invece, Mannone nazionale in porta, difensori con Ziegler, Zimmermann, che per me è il più forte difensore della Major League, e il brasiliano Ruan, che sta facendo un gran campionato con Orlando. Al centrocampo Atuesta, Caillé, il canadese, chiaramente Busio, Lodeiro, in attacco Ibra, Martinez e poi l'idolo Sapong.
Invece io, appunto, Mannone e Busio li metto a prescindere, però l'altra top 11, diciamo che metto Miller in porta, giusto perché non prende gol, anche se magari non è il miglior portiere, però è giusto premiarlo. In difesa González Pires, Lawrence dei Red Bulls e Zimmermann, mai fregato il nome, Seba. Poi Caillé, anch'io, centrocampo sempre di LFC, Diego Valeri, Lodeiro e Gregus, per dare un po' di solidità. In attacco Vela, Ibra, per forza, e Wondolowski. A questo punto premiamolo fino in fondo con la color Star Game. Invece, parlando di fantasia, di formazioni fantasiose, è arrivato il momento, appunto, di dare, come al solito, la linea a te, Sebastiano, per i consigli del fantasy.
Ci sono, diciamo, subito delle squadre su cui puntare. Ci sono tanti doppi turni. Ci sarà il Montreal, l'Atlanta, abbiamo Colorado e i DC United. Per quanto riguarda questi ultimi, giocheranno in casa contro Chicago e San Jose Earthquakes. San Jose, sì, è in striscia positiva, sta giocando bene, però prima o poi deve finire. Si potrebbe puntare su Rooney, Acosta o Rodriguez. Per quanto riguarda Colorado, la prima giocheranno fuori casa a Philadelphia e poi in casa con Cincinnati. Evitare i difensori, ma puntare su Kay Camara, diciamo. Anche Acosta oppure Nicholson costano poco, potrebbero dire a loro. Evitare i difensori. Atlanta giocherà in casa con Minnesota e contro i Fire, quindi si può dare spazio a Guzan, Robinson, Parkhurst, il PD Martinez, Gressel, che dovrebbe essere in condizione, e Joseph Martinez, che addirittura potrebbe andare ad essere capitano. Per quanto riguarda Montreal, giocherà in casa contro Real Salt Lake e Orlando. Sì, i ragazzi di Pat che giocano meglio fuori casa, però Montreal può dire la sua, si potrebbe puntare anche sui difensori, oltre Taider che non segna da diverso tempo e qualcuno su cui puntare. Inoltre è importante, possiamo dire che abbiamo Portland alla prima in casa, quindi si aspetta tanto da Valeri e Fernandez che è un contropiedista, però sta giocando e sta segnando bene.
Grazie mille, Seba. Vediamo se anche questa settimana riuscirò a batterti come ho fatto la settimana scorsa, ma non l'ultima, che ovviamente ho fatto un punteggio assurdo. Niente, prima di chiudere, siamo arrivati al momento un po' così dei nostri pronostici che tanto non becchiamo mai. Cristiano, vuoi dirle tu 3 partite?
Sì, allora iniziamo con giovedì perché vi è un doppio turno. È interessante Sporting Kansas City, Los Angeles Galaxy. Poi sabato 1 giugno Vancouver Whitecaps Toronto, derby canadese. E poi domenica Portland Timbers Los Angeles Football Club. Per me i Galaxy battono gli Sporting fuori casa. A Vancouver Toronto io dico un bel pareggio, magari anche a reti inviolate, partita senza tanti sussulti. E Portland Los Angeles Football Club io dico che Portland fa anche un poker a Los Angeles.
Seba.
Per quanto riguarda il Kansas City Galaxy, credo che torni anche Ibra, però vedo favoriti Kansas City. Vancouver Toronto, Vancouver favorito, un 1-0, ci può essere. Portland LFC è una partita da tripla, sinceramente, magari esce un pareggio. Certo, in tutti e 3 i casi negli Stati Uniti già stanno facendo gli scongiuri, che tanto lì esco sempre con gli altri.
Tra l'altro vogliamo dire il nostro sito, c'è il nostro sito, il nostro indirizzo mail per chi volesse gufare contro qualcuno, basta che ce lo segnala, noi diciamo che vince e sono a posto. No, a parte gli scherzi, do anche il mio pronostico. Allora, Sporting Kansas City Galaxy, secondo me è un 2-2 con Ibra che fa doppietta, ma non vincono i Galaxy. Poi Vancouver-Toronto, anche secondo me è uno 0-0 squallido. E, no, squallido no, perché vabbè, è brutto da dire, però è uno 0-0 senza troppe emozioni. Mentre Portland e l'AFC, caro Cristiano, mai fregato la roba del dire del poker, che ero convinto anch'io di dire un bel poker di Portland, facciamo un 3-2, dai, anche di un po' di spettacolo, un po' di gol, che va tutto bene per il nostro fantasy. Va bene, dai, vedremo come andrà a finire da qua a settimana prossima.
Ecco, notizia che diamo ai nostri ascoltatori, per quanto riguarda CPL Soccer Italia, il Cavarli ci farà intervistare Dominic Malonga, ex
Ah, l'ex Torino Cesena.
conoscenza del Torino
Bella
Cesena.
sorpresa.
Ha segnato, no, questa giornata, mi pare.
Doppietta, sì.
Doppietta. Ecco, non ha perso il vizio. Bene, siamo
Chissà
arrivati
se
comunque.
riusciremo a intervistare invece prima o poi Bruce Arena. Tra l'altro all'anagrafe si chiama lui Bartolo, Bartolo Arena.
Bartolo Arena, tipico nome delle Isole Eolie.
Bom, da oggi per noi è
Esatto.
Bartolo Arena, che ne
San
dici?
Bartolomeo Apostolo.
Bene, dai, con questa curiosità, che tra l'altro veramente non sapevo si chiamasse Bartolo,
Manco io.
chiudiamo la puntata ringraziando appunto Sebastiano per questa chicca e per tutte le altre.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Grazie anche a te, Cristiano, per il tuo apporto anche in terra canadese.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
Vi saluto anch'io, Max Cristina, e vi invito a seguirci come sempre su mlssocceritalia.com e tutti i canali social. E a seguire anche The Cutting Edge, che è il primo podcast all'avanguardia in italiano sullo sport americano in italiano.
Russia League Soccer.